La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, ottavo episodio.
Abbiamo visto il contributo fondamentale di Gregory Bateson alla traduzione e diffusione del pensiero cibernetico agli ambiti delle scienze umane, soprattutto per quanto riguarda la psicanalisi e la psichiatria, e di come fosse presente negli anni delle prime sperimentazioni che portarono alla cosiddetta scuola di Palo Alto, anche se poi alla fine se ne allontanò, sciogliendo il suo gruppo e decidendo di trasferirsi alle Hawaii per studiare, tra le altre cose, la comunicazione tra i delfini. Quella che può essere considerata la summa del suo pensiero è Verso un'ecologia della mente, del 1972, dove raccoglie una serie di interventi risalenti agli anni 50 e 60, in cui presenta i risultati dei suoi studi e ricerche nei vari ambiti disciplinari da lui frequentati: antropologia, psichiatria, evoluzione biologica e genetica, e infine la nuova epistemologia che scaturisce dalla teoria dei sistemi e dall'ecologia. Con lui la cibernetica arriva a fondersi con lo spirito, dando vita a una specie di deismo informatico, la percezione di una realtà unica sperimentata anche grazie all'LSD che gli fa sentire se stesso e la musica che ascolta come fatti della stessa materia e che lo porta ad affermare. Consideriamo ora per un momento se un calcolatore pensi. Io direi di no. Ciò che pensa è l'uomo più il calcolatore più l'ambiente. E le linee di demarcazione tra uomo, calcolatore e ambiente sono del tutto artificiali e fittizie. Non sono confini del sistema pensante. Quello che pensa è il sistema totale, che procede per tentativi ed errori ed è costituito dall'uomo più l'ambiente. La visione degli ambienti naturali come reti interdipendenti si ispira all'opera di George Hutchinson, considerato il padre dell'ecologia, anch'egli presente negli anni 50 alle conferenze Macy. Sarà un suo studente, Todd Odum, a elaborare in seguito il concetto di ecosistema, che si basa sui modelli cibernetici di retroazione, causalità circolare e informazione, e che porterà poi all'idea che computer e tecnologie avanzate non solo permettono il controllo e la gestione delle interazioni con l'ambiente, ma sono meno inquinanti e perciò più ecologiche dei vecchi modelli produttivi industriali.
Lei crede, dottore, che anch'io sia un portatore di germi?
No, non dico lei in particolare, ma tutti possiamo esserlo, lei, chiunque.
Thank you. di fronte ad un'infelice popolazione completamente abbandonata a se stessa dal punto di vista igienico e profilattico.
Ma qui nessuno si è mai preoccupato dell'igiene e della profilassi, e io neppure temo.
Allora qui tutti bevono acqua senza pensare ai miliardi di batteri che noi ingoiamo ad ogni sorso.
Qui l'acqua è buona, fresca, leggera, siamo in montagna.
Sanno almeno che cos'è un microbo?
Ma anche se qualcuno conosce la parola, pensa che si tratti di una specie di mosca.
La medicina al suo apogeo dappertutto, tranne che qui a Saint-Maurice. Sembra che Sculapio si sia fermato alle falde di questi monti. È una vergogna annullare i risultati ottenuti dal progresso nella medicina dopo secoli e secoli di rinunce, di lotte, di sacrifici e finalmente di trionfi. È una vergogna.
Sì, sì, è una vergogna. Anche la farmacopea ha fatto nell'ultimo secolo passi da gigante. E si può dire che oggi non vi sia morbo, affezione, malattia, disturbo fisico e psichico, disordine ormonico e glandolare, che non abbia in farmacia il suo specifico rimedio sotto forma di pozione, pillola, fiala, unguento e qualsivoglia modernissima specialità. Certo. Questo è il secolo della farmacologia, collega.
Crede, dottore, che anch'io sia un portatore di germi?
No, non dico lei in particolare, ma tutti.
Tutti possiamo esserlo, lei.
Possiamo esserlo, lei.
Chiunque. Cino, che sarà uno sforzo logistico imponente. Sarà coinvolto l'esercito, sarà coinvolto tutta la protezione civile. Con tutto il rispetto di Arcuri, è ovvio che non sarà una cosa che ricadrà solo sulle spalle di Arcuri, ci mancherebbe altro. Sarà la grande operazione logistica italiana, così come di tutta Europa, di tutta l'Europa dei prossimi mesi. D'altra parte, quanto succede anche negli Stati Uniti. Ma voglio dire una cosa anche sull'obbligatorietà. Guardi, non sarà un dibattito ideologico, non è un dibattito ideologico, nel senso che io credo che a regime tra qualche anno il vaccino anti-Covid rientrerà in quei vaccini obbligatori che i bambini, per esempio, sono tenuti a fare ed è giusto che facciano. Ma oggi il tema sarà quello di far arrivare il vaccino alle categorie più esposte e gradatamente a tutti gli italiani. Insomma, questo lo sappiamo. Useremo anche più di un vaccino, questo è giusto dirlo. C'è quello della Pfizer che richiede quella refrigerazione di cui avete parlato, ma ce ne sono altri che non la richiedono. Quindi sarà uno sforzo enormemente complesso, su cui, lo dico subito, non dovremo sbagliare perché sarà il modo per cui l'Italia recupererà assolutamente normalità come gli altri paesi europei, però anche qui dovremo dare tutti una mano. Certo, sarà ancora più importante combattere i pregiudizi antivaccini che esistono ancora in Italia come in altri paesi.
Sì.
E qui sarà fondamentale che ognuno faccia la sua parte, lo dico anche al collega dell'opposizione, cioè bisognerà dire agli italiani: fatevi il vaccino. Io poi sono convinto che gli italiani faranno il vaccino con grande volontarietà, perché poter accedere a questo vaccino. Però se ci saranno e ci sono ancora quelli che lavorano contro i vaccini, quelli lì dovranno essere zitti, non bisognerà nemmeno dargli il diritto di parola da nessuna parte, non dico a tutti, giornalisti, politici, tecnici, eccetera, perché davvero qui questa volta non scherziamo più.
Sì,
abbiamo purtroppo tollerato l'antivaccinismo su malattie devastanti per tutti, lo abbiamo tollerato, abbiamo alimentato questo mostro. Spero che il Covid abbia insegnato a tutti che il vaccino è una grande innovazione. Quelli lì dovranno essere zittiti, non bisognerà nemmeno dargli il diritto di parola. Quelli lì dovranno essere zittiti, non bisognerà nemmeno dargli il diritto di parola. Quelli lì dovranno essere zittiti, non bisognerà nemmeno dargli il diritto di parola.
Guarda la tua cazzo di faccia!
Stalin si divertirebbe un mondo.
Fin dagli albori della razza umana, gli stregoni e i medici si sono interrogati sulla causa della malattia, in particolare su ciò che chiamiamo contagio. Numerose persone si ammalano con sintomi simili, tutte allo stesso tempo. L'umanità soffre di questi focolai per mano di un dio arrabbiato o di uno spirito malvagio? Un disturbo nell'atmosfera? Un miasma? Prendiamo la malattia da altri o da qualche influsso esterno? Con l'invenzione del microscopio nel 1670 e la scoperta dei batteri, i medici avevano un nuovo candidato da incolpare. Minuscoli organismi unicellulari che gli esseri umani potevano passare dall'uno all'altro attraverso il contatto e le esalazioni. Ma la teoria della malattia basata sui germi non ha preso piede fino a 200 anni dopo, grazie al celebre scienziato Louis Pasteur, e presto è diventata la spiegazione della maggior parte delle malattie. Ci sono voluti decenni per riconoscere nelle carenze nutritive la causa di malattie come lo scorbuto, la pellagra e il beriberi, perché la teoria dei germi è diventata la spiegazione di tutto ciò che affligge l'essere umano. Come lamentava Robert Williams, uno degli scopritori della tiamina, la vitamina B1, tutti i giovani medici erano così imbevuti dell'idea dell'infezione come causa della malattia che al momento fu accettato come quasi assiomatico che la malattia non potesse avere altra causa, diversa dai microbi. Durante la pandemia di influenza spagnola del 1918, il più letale esempio di contagio della storia recente, i medici hanno dovuto faticare per spiegare la diffusione mondiale della malattia. Ha fatto ammalare circa 500 milioni di persone, circa un terzo della popolazione del pianeta, e ucciso tra i 20 e i 50 milioni di persone. Sembrava apparire spontaneamente in diverse parti del mondo, colpendo persone giovani e in buona salute, compresi molti militari americani. Alcune comunità hanno chiuso scuole, attività commerciali e teatri. Alle persone è stato ordinato di indossare mascherine e di astenersi dal stringere la mano per fermare il contagio. Ma era contagiosa. I funzionari della sanità in quei giorni credevano che la causa dell'influenza spagnola fosse un microorganismo chiamato bacillo di Pfeiffer ed erano interessati alla questione di come l'organismo potesse diffondersi così rapidamente. Per rispondere a questa domanda, i medici del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti hanno cercato di infettare 100 volontari sani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, raccogliendo le secrezioni mucose del naso, dalla gola e dalle vie respiratorie superiori di coloro che erano malati. Trasferirono queste secrezioni al naso, alla bocca e ai polmoni dei volontari, ma non uno di loro morì. Sangue di donatori malati fu iniettato nel sangue di volontari, ma continuarono a rimanere sani. Alla fine istruirono gli ammalati a respirare e tossire sui volontari sani, ma i risultati furono gli stessi. L'influenza spagnola non era contagiosa e i medici non potevano attribuire alcuna colpa al batterio accusato. Pasteur credeva che il corpo umano sano fosse sterile e si ammalasse solo quando invaso da batteri, una visione che ha dominato la pratica della medicina per oltre un secolo. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un completo capovolgimento del paradigma medico dominante, che i batteri, cioè, ci attaccano e ci fanno ammalare. Abbiamo imparato che l'apparato digerente di una persona sana contiene fino a 3 kg di batteri, che svolgono molti ruoli benefici. Ci proteggono dalle tossine, supportano il sistema immunitario, aiutano a digerire il nostro cibo, creano vitamine e producono persino sostanze chimiche che influenzano positivamente l'umore. I batteri che rivestono la pelle e rivestono il tratto vaginale svolgono un ruolo altrettanto protettivo. Queste scoperte mettono in discussione molte pratiche mediche attuali, dagli antibiotici al lavaggio delle mani. In effetti, i ricercatori fanno sempre più fatica a dimostrare che i batteri ci fanno ammalare, tranne che come coattori in condizioni estremamente innaturali. Passiamo ai virus. Louis Pasteur non ha trovato un batterio che potesse causare la rabbia e ha ipotizzato un patogeno troppo piccolo per essere rilevato dai microscopi. Le prime immagini di queste minuscole particelle, circa un millesimo della dimensione di una cellula, furono ottenute con l'invenzione del microscopio elettronico nel 1931. Questi virus, dal latino virus per tossina, furono immediatamente considerati pericolosi agenti infettivi. Un virus non è un organismo vivente in grado di riprodursi da solo, ma un insieme di proteine e frammenti di DNA o RNA racchiusi in una membrana. Dal momento che sono stati osservati dentro e intorno alle cellule viventi, i ricercatori hanno ipotizzato che i virus si replicano solo all'interno delle cellule viventi di un organismo. La convinzione è che questi virus onnipresenti possano infettare tutti i tipi di forme di vita, animali, piante e microrganismi, inclusi batteri e archei. Difficili da separare e purificare, i virus sono un utile capro espiatorio per malattie che non si adattano al modello batterico. Raffreddori, influenza e polmonite, un tempo considerate esclusivamente malattie batteriche, ora sono provocate da un virus. È possibile che un giorno si scoprirà che queste particelle, proprio come i batteri un tempo considerati maligni, svolgono un ruolo benefico. Infatti, gli scienziati l'hanno appena fatto, ma le vecchie idee, specialmente quelle che promettono guadagni da farmaci e vaccini, la mentalità un microbo o un farmaco, sono dure a morire. Oggi i presupposti secondo cui il coronavirus è contagioso e può provocare una malattia ha dato la giustificazione per mettere in lockdown intere nazioni, distruggendo l'economia globale e facendo perdere il lavoro a centinaia di migliaia di persone. Ma è davvero contagioso? Una persona può passare il coronavirus ad altre e farle ammalare? O è qualcosa di diverso, qualcosa che non c'entra con l'influenza, a provocare malattie in chi è vulnerabile? Queste domande sono destinate a mettere a disagio o perfino a far arrabbiare i funzionari della sanità pubblica, perché l'intero credo della medicina moderna deriva dalle premesse secondo cui i microrganismi trasmissibili, provochino malattie. Dagli antibiotici ai vaccini, dalle mascherine al distanziamento sociale, la maggior parte della gente si sottomette volontariamente a queste misure con lo scopo di proteggere se stesse e gli altri. Mettere in discussione il principio che sta dietro al contagio significa mettere in discussione le fondamenta dell'assistenza medica. Nel mio libro Nourishing Tradition, pubblicato per la prima volta nel 1996, ho proposto l'idea eretica che il colesterolo e i grassi animali saturi non sono cattivi, ma componenti essenziali della dieta, necessari per la normale crescita, il benessere mentale e fisico e la prevenzione delle malattie. In Nourishing Traditions e in altri scritti ho proposto l'idea radicale che la pastorizzazione, danno collaterale della teoria dei germi, distrugge la genuinità del latte e che il latte intero crudo è sia sicuro sia terapeutico, particolarmente importante per la crescita dei bambini. è il sostituto più ovvio del latte materno quando le madri hanno problemi ad allattare i loro bambini, un'idea che fa dimenare i funzionari sanitari. In pubblicazioni successive ho sostenuto questa visione dissidente che è una dieta ricca di nutrienti e non la somministrazione di vaccini a proteggere meglio i nostri bambini dalle malattie. Negli anni questi punti di vista hanno trovato un sostegno crescente tanto tra gli operatori sanitari quanto nei laici. L'errore ha delle conseguenze. Il risultato dell'idea che la nostra dieta debba essere priva di grassi animali, che i bambini debbano crescere col latte scremato trasformato e che va bene vaccinarli decine di volte prima dei 5 anni ha provocato immense sofferenze nei nostri bambini, un'epidemia di malattie croniche negli adulti e un grave calo della qualità del nostro approvvigionamento alimentare. Quali sono le possibili conseguenze della premessa che i microrganismi, in particolare i virus, provochino la malattia? La pandemia di coronavirus ci fornisce molti indizi. Vaccinazioni forzate, microchip, allontanamento sociale imposto, lockdown, mascherine obbligatorie e negazione del nostro diritto di riunirci e di praticare la nostra religione ogni volta che compare una malattia che può essere mediatizzata e trasformata in un'emergenza di salute pubblica. Finché non baseremo le nostre politiche pubbliche sulla verità, la situazione potrà solo peggiorare. La verità è che il contagio è un mito. Dobbiamo cercare altrove le cause della malattia. Solo quando lo faremo creeremo un mondo di libertà, prosperità e buona salute.
All'enorme problema della denatalità, della crescita quasi zero in questo paese, se ne aggiunge un altro. 500 bambini su per giù ogni anno vengono al mondo in Italia, non in ospedale. Questo è un grande problema. Voi, Società Italiana di Neonatologia, l'avete segnalato come un rischio. Perché?
Perché i dati della letteratura dimostrano che nascere in certe condizioni a casa fa aumentare la mortalità da 1,8 addirittura a 9-10 volte a seconda degli studi. Per ridurre il rischio del parto a casa, che comunque ha sempre un rischio maggiore, bisogna innanzitutto scegliere bene la tipologia delle mamme che partoriscono a casa.
E tutto questo, professore, per assecondare una visione romantica, bucolica o, peggio ancora, tra virgolette, naturalistica.
Non dobbiamo medicalizzare, talvolta abbiamo un po' ceduto da questo punto di vista e quindi alcune mamme che avevano una visione del parto e della gravidanza molto olistica e molto orientata alla fisiologia si sono allontanate un po' e hanno l'idea di partorire. Bisogna stare attenti.
L'ultima cosa che io le voglio chiedere, che è un'altra piccola stravaganza o follia, chiamiamola come vogliamo, che è arrivata anche in Italia, il Lotus Birth, ovvero lasciare la placenta attaccata al bambino, quindi non tagliare il cordone ombelicale, lasciare questa placenta attaccata per settimane finché non si necrotizza, cade da sola e poi se la mangiano pure.
Guarda, io credo che le pratiche assistenziali debbano avere delle evidenze scientifiche. La Lotus Birth non c'è nessuna evidenza di utilità, anzi,
i rischi.
Ci sono segnalati dei rischi di infezione e altre patologie che richiedono, credo, molta attenzione e prudenza.
Quello chi è?
Quello è Stronzo, signore.
Questo l'ho capito! Come si chiama?
Stronzo, signore, è il suo nome, Maggiore Stronzo.
E suo cugino?
È Stronzo anche lui, signore. Tiratore scelto Philip Stronzo.
Ci sono ancora molti altri stronzi su questa nave?
Presente!
Lo sapevo, sono circondato da stronzi.
La malattia è arrivata con voi, uomini bianchi, e centinaia dei nostri sono morti. In passato eravamo robusti, andavamo a caccia e a pesca, ci occupavamo del nostro piccolo raccolto di gran turco e di meloni e ci nutrivamo di bacche. Ora è tutto cambiato. Mangiamo il cibo dell'uomo bianco e questo ci rende molli. Portiamo i vestiti pesanti dell'uomo bianco e questo ci indebolisce. In passato, sia d'estate che d'inverno, scendevamo sulla sponda del fiume per bagnarci. Questo fortificava e temperava la nostra pelle. Ma i coloni bianchi rimasero sbigottiti nel vedere gli indiani nudi. Così ora ce ne stiamo in disparte. Tutto l'inverno lavoravamo nel vento, a braccia nude, gambe nude, non soffrivamo il freddo. Ora, quando il vento soffia dalle montagne, ci fa tossire. Sappiamo che quando voi arrivate, noi moriamo.
We'll be right back.
contagio del disagio. Il disagio del contagio, il contagio del conteggio. Il conteggio del contagio, il disagio del conteggio. Il conteggio del disagio, il dileggio del conteggio. Il contagio del dileggio, il dileggio di chi è saggio. Il contagio della distanza, la distanza del contagio. La distanza nella stanza, il distanziamento avanza. Il distanziamento avanza, sociale, sociale, epocale, epocale.
La pertengo, io ci tengo, però mi accompagno, tengo, ma appartieni, ci tieni, tu prometti un pagno, tieni. La pertengo, io ci tengo, però mi accompagno, tengo, ma appartieni, ci tieni, tu prometti un pagno, tieni. La pertengo, io ci tengo, però mi accompagno, tengo, ma appartieni, ci tieni. Un tocco mi compagno, tieni. La pretengo, io ci tengo. Un sacro mi compagno, tengo. La pretengo, se ci tieni. Un tocco mi compagno, tieni.
Fase 1, fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera gente, mascherina sempre. Fase 1, fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera niente, maschera mente. Fase 1, fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera gente, mascherina sempre. Fase 1, fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera niente, maschera mente. Distanzia la gente, distanzia mente. Folla niente, sfolla gente. Contenimento, contieni menti. Assembra mente, assembra menti. Assembra niente. L'uso della morte nel disuso della morte. L'abuso della morte nella morte dell'uso. L'abuso dei morti, dell'oltraggio della morte. L'abuso della morte, dell'oltraggio dei morti.
Fase 1, fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera gente, mascherina sempre. Fase 1, fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera niente, maschera mente. Fase 1, fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera gente, mascherina sempre. Fase 1, fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera niente, maschera mente.
Applicazioni, applicazioni, applicazioni di applicazioni, applicazioni delle vaccinazioni, vaccinazioni di applicazioni, vaccinazioni di applicazioni, applicazioni delle vaccinazioni. Ci vuole applicazione per le applicazioni, 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 ci vuole applicazione per le vaccinazioni, applicazioni, applicazioni,
autocertificazione.
Fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera gente, mascherina sempre. Fase 1, fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera niente, maschera mente. Fase 1, fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera gente, mascherina sempre. Fase 1, fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera niente, maschera mente.
Terza della pandemia, la pandemia dell'emergenza, l'epidemia della pandemia, la pandemia dell'epidemia, la pandemia della pandemia, l'emergenza dell'emergenza, l'emergenza dell'emergenza, la pandemia della pandemia.
Lo Stato di polizia, la polizia di Stato, la pulizia di Stato, lo Stato di pulizia, lo Stato di eccezione, dell'autocertificazione, l'eccezione dello Stato di ciò che è stato e che sarà. Cade la maschera al potere e se la mette la gente, la raccoglie dal niente per bendarsi la bocca, per tapparsi gli occhi, per non vedere il niente, a distanza di un metro, di due, di quattro, di sempre, a distanza di mente. Distanzia gente, distanzia mente, affolla niente, sfolla gente, contenimento, contenimenti, assembramenti, assembramenti, e assembra niente. Io mi traccio, tu ti tracci, se prometto poi mantengo, tu mi tracci e io ti traccio, tu prometti e poi mantieni, tu mi chiudi e poi contieni, prometto, prometti, ti traccio, mi tracci, i baci e gli abbracci, li tracci e li stracci, mi testo, ti testi, tamponi, tamponi, mi tampini coi tamponi, tampona gente, tampona mente, tampona niente, tampona niente, niente.
Fase 1, fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera gente, mascherina sempre. Fase 1, fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera niente, maschera mente. Fase 1, fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera gente, mascherina sempre. Fase 1, fase 2, fase 3, fase sempre. Maschera niente, maschera mente.
Prometto, contagio, indietro non si tornerà.
Contagio,
prometto,
contagio,
prometti,
contagio,
prometti, indietro non si tornerà,
contagio,
prometto,
contagio,
prometti,
contagio.
Vaccini, vaccini, vicini,
vicini, vicini, umani, umani o immuni, immuni.
Vaccina, vaccini, vicini, vicini, umani, umani o immuni, immuni. Vaccina, vaccini, vicini, vicini, umani, umani o immuni.
Giura.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.